Focus Economia di Sebastiano Parisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo nella seconda parte del programma con l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, e mi riferisco a Stefano Donnarumma, che oggi ha presentato il piano industriale 2025-2029 con quali caratteristiche? Beh, sostanzialmente 100 miliardi di euro di investimenti, dentro i quali ci sono anche i 13 miliardi di soldi del PNRR dedicati alle Ferrovie dello Stato. In realtà i soldi che ha ricevuto il gruppo Ferrovie dello Stato sono stati 25 miliardi dal PNRR, 12 ne ha già spesi, sono già stati spesi, e ne mancano da spendere 13 di miliardi. All'interno di questi 100 ci sono anche i 13 miliardi del PNRR. Per fare che cosa? Per aumentare del 30% il numero di abitanti raggiunti dall'alta velocità, per avere 46 nuovi treni a alta velocità, 145 treni regionali e 1260 autobus in più nei prossimi 10 anni. Chiaro che poi dentro le Ferrovie dello Stato c'è anche la gestione di ANAS e c'è anche la parte della sostenibilità, perché riusciranno ad avere nel 2029 un gigawatt di fotovoltaico installato. Vabbè, poi altre cose sull'investimento in sicurezza, il sistema ERTMS al 100% da qua al 2040, ma parleremo di questo. Parleremo anche di alcuni ritardi. Invece, a proposito di PNRR, sappiamo che i soldi vanno spesi entro giugno del 2026, lì si tratterà di capire se l'opera può essere considerata conclusa anche se non è operativa. Faccio l'esempio del Terzo Valico, dove ci sono stati problemi nella galleria da 50 km praticamente negli ultimi 700 metri per la presenza di gas, però lì sarà interessante capire se l'opera da parte dell'Europa verrà considerata conclusa, perché è finita anche se non è ancora, diciamo, armata, cioè non è ancora attrezzata, non possono ancora circolare i treni, ma è finita la parte infrastrutturale oppure no. Poi c'è il tema dell'alta velocità tra Brescia e Padova, dell'alta velocità tra Napoli e Bari e dei ritardi sulla Palermo-Catania-Messina, opera che vale quasi 10 miliardi di euro e, come diciamo sempre, è un'opera fondamentale, perché non ha nessun senso immaginare un ponte sullo stretto se non hai già sistemato prima l'alta velocità in Sicilia. Anche lì ritardi dovuti, a mio avviso, a una cosa, ma ne parleremo, un po' incredibile, cioè la talpa che deve scavare le gallerie sulla Palermo-Catania-Messina, come tutte le talpe, si chiamano così, ha bisogno di tantissima acqua. C'è stata una sottovalutazione in fase progettuale della necessità di acqua e quindi si è bloccato tutto. Adesso non sto entrando già nella classifica, ma si è bloccato per l'assenza di acqua. Sappiamo che il tema idrico in Sicilia è un'emergenza vera e propria. Dicevo, di questo parleremo. Chiaramente parleremo anche con Donato Masciandaro dei tagli dei tassi di interesse di un quarto di punto. Ha escluso Christine Lagarde, ha riconosciuto che c'erano state pressioni, anche se è discusso di fare un taglio da mezzo punto percentuale, però la BCE alla fine ha deciso di ridurre di un quarto di punto, quindi il tasso di interesse sono calati al 3% come tasso di riferimento. Ora è scomparso l'impegno a mantenere la politica monetaria a un livello sufficientemente restrittivo. Perché? Perché i rischi sull'inflazione sono più simmetrici nel passato, ha detto Lagarde, ma soprattutto c'è un problema di un'economia che la stessa Banca Centrale Europea definisce in contrazione. Riconosce la BCE che il processo disinflazionistico appare ben avviato, e cioè che l'inflazione vista quest'anno al 2,9 e all'anno prossimo al 2,3 e all'1,9 negli anni dopo, va nella linea, diciamo, di quanto stimato. Ripeto, se questa è l'inflazione core, se guardiamo l'inflazione generale, la stima è di un 2,4% di inflazione quest'anno, 2,1 l'anno prossimo, 1,9 nel 2026. E invece sempre Christine Lagarde ha detto non penso proprio che vi possa essere un taglio da mezzo punto a gennaio, e anche di questo parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, il canale 246 del Digitale Terrestre. Partiamo come sempre dai mercati, poi dalle altre notizie in breve. Allora, come si sono mossi i mercati dopo la decisione di Christine Lagarde? Intanto euro su dollaro è sceso sotto quota 1,05-1,048. E vabbè, i mercati hanno reagito in maniera quasi cauta, perché intanto un quarto di punto era atteso, non c'è stata una grande sorpresa. E quindi vediamo Parigi in questo momento essere invariata, Francoforte invariata, Milano più 0,43%. L'America invece debole, ma non in maniera preoccupante, Dow Jones perde lo 0,1%, lo Standard & Poor's pure, il Nasdaq meno 0,17%. E ricordo che oggi la campanella di Wall Street è stata suonata, la famosa campanella di Wall Street, da Donald Trump, la gigantografia sullo sfondo e la copertina di Time che lo ha nominato per la seconda volta, va detto, persona dell'anno. Detto questo, torniamo sulla borsa italiana. Va molto bene Brunello Cucinelli, perché ha rivisto le stime sul 2024 con un aumento dei ricavi tra l'11 e il 12%, più alto di quanto previsto, il titolo guadagna quasi l'8%. Poi Biper Banca, è sempre il risico bancario, più 4,66%, e anche Monte dei Paschi più 1,90%. E anche il Banco BPM sale dell'1,30%, Unicredit dello 0,80%, Intesa dello 0,90%. Bene Unipol più 1,70, Amplifon più 1,70, Campari più 1,70, Pirelli più 1,50%. E tra l'altro si è avuto notizia oggi che Camfin si prepara a rafforzare la sua presa su Pirelli, portandosi dal 26,1 al 29,9%. Saipem come va? Va benino, più 0,60%, anche se ha vinto oggi la gara per due progetti in Gran Bretagna, per lo sviluppo delle strutture offshore e il trasporto e lo stoccaggio di CO2, valgono 650 milioni di euro. Chi invece è debole oggi? Prismi al meno 2,30, Iveco meno 1, come Snam, Diasori meno 0,80, Erg meno 0,60%. Gli altri mercati. Allora, il petrolio sempre debole, 69,8 dollari il barile, il Brent a 73 dollari. Prezzi alla pompa ancora in calo. Benzina 1,754 euro, gasolio ieri 1,654 euro, gas ad Amsterdam a 42 euro megawattora, esattamente il prezzo di un anno fa, prezzo dell'elettricità 174 oggi il PUN, un anno fa era 120. Allora, torneremo a parlare di energia adesso, non oggi e neanche domani, ma perché lo dico? Perché secondo varie stime questo potrebbe essere un inverno ancora caro per le famiglie italiane. perché potrebbero avere dei prezzi sul gas ancora superiori al periodo della crisi del 2022 e 2023. È vero che il gas è a 48 euro oggi, insomma era un po' più basso, aveva ritracciato a 42 ieri qua, ed è anche vero che gli stoccaggi sono pieni, però ci sono vari elementi, a mio avviso ne parleremo con il presidente di ARERA, c'è anche la scarsa qualità delle volte degli edifici su questo, però insomma mi sembra opportuno rifare il punto con il presidente di ARERA a breve per capire, ARERA è l'autorità di vigilanza, l'autority sul mercato elettricità e gas. Andando invece avanti, l'Argentina, la cura Milei vede comunque aumentare la disoccupazione ma calare l'inflazione, nel senso che l'inflazione è stata solo del 2,4% a novembre su ottobre, in 12 mesi è stata del 166%, però attenzione, l'andamento dell'inflazione in Argentina è la più bassa mese su mese da 4 anni a questa parte, dal luglio del 2020. Allora, terzo trimestre del 2024, l'OCSE segnala che i paesi del G20 hanno fatto più 0,7, l'Italia ha fatto 0, crescita invariata, ma l'avevamo già detto. Andiamo avanti con le altre notizie. Sì, è circolata, lo dico a chi me lo chiede, voce, e è arrivata anche conferma da vari media americani che Trump per la cerimonia di giuramento avrebbe invitato il 20 gennaio prossimo anche il presidente cinese Xi Jinping, questo nonostante gli scontri, le tensioni anche in tema dazi. Per quello che riguarda invece i temi di carattere europeo, abbiamo oggi qualche dichiarazione, ma insomma, tranquillamente, insomma, che si può tranquillamente saltare per quello che riguarda i fondi di coesione europei e quant'altro. Invece c'è stato l'incontro tra sindacati e Stellantis, e qui veniamo alle notizie italiane, in vista poi del tavolo del 17 dicembre al Ministero. E Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa allargata, come si chiama il gergo di Stellantis, ha detto: abbiamo avuto 2 ore di confronto ma anche di proposte, la mia ossessione è mantenere la produzione, mantenere le attività in Italia. Maserati merita presto un piano a sé, questo Imparato. E nel frattempo però Stellantis ha annunciato da Tesla la cassa integrazione, lo strumento di Tesla è un nuovo giro di cassa integrazione dal 7 al 19 gennaio. Il comitato provinciale dell'USB ha proclamato sciopero per il 15 dicembre nello stabilimento di Atessa. Segnalo anche che continua la visita del re di Spagna Felipe VI in Italia. C'è stato questa mattina l'incontro tra le due Confindustrie, la Confindustria italiana e gli industriali spagnoli OS, alla presenza dello stesso re, alleanza per rafforzare l'alleanza per la crescita nell'Unione Europea. Elogiati molto i rapporti di Mario Draghi ed Enrico Letta, presenti 130 aziende italiane e spagnole a Roma, Palazzo Colonna, per l'incontro, e poi si è spostato il re di Spagna a Napoli. Venendo invece ai dati di carattere congiunturale, oggi c'era il dato di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica meccatronica ha fatto meno 1,6 il terzo trimestre sul secondo, ma soprattutto meno 3,9 per quello che riguarda la base l'anno su anno, quindi terzo trimestre su terzo trimestre. ed è un calo più marcato quello della meccanica e meccatronica rispetto all'industria, a tutta l'industria, visto che l'industria ha fatto meno 1,9%. Perché lo sottolineo? Perché chiaramente l'attività metalmeccanica risente anche molto dell'andamento del settore automotive, e comunque l'attività metalmeccanica è in forte sofferenza in tutta l'Unione Europea. Nel periodo gennaio-settembre la produzione metalmeccanica in Germania ha fatto meno 7,6%, in Francia meno 3,8%, sempre rispetto ai primi 9 mesi del 2023. E noi sappiamo che siamo fornitori pesanti anche delle imprese tedesche. L'unico paese è la Spagna, che ha visto solo una contrazione dello 0,5%. E visto che oggi commentiamo i dati anche sull'occupazione, attenzione, che vanno a confermare quanto abbiamo detto, che c'è stata una crescita dell'occupazione anche in questi mesi più forte della crescita del PIL, quasi doppia. Ricordo che tutte le previsioni sono però di un allineamento a un certo momento, cioè se il PIL farà 0,5, 0,6, non 1%, a un certo momento anche la crescita dell'occupazione andrà a allinearsi a questo. Però il 20% delle imprese iscritte a Federmeccanica si aspetta un calo dell'occupazione nei prossimi mesi. E sempre in tema di imprese, attenzione, perché lamenta Confindustria Dispositivi Medici il presidente Nicola Barni un tema che abbiamo molte volte affrontato con lui. Questa legge, a mio avviso, assurda. Ho capito l'intento, cioè siccome la spesa sanitaria è di pertinenza regionale, a suo tempo si disse va bene, se una regione sfora il budget vengono chiamate a partecipare allo sforamento, e quindi a ripianare lo sforamento, anche le aziende che negli anni prima hanno fornito prodotti biomedicali alla regione stessa. È un principio, io ho capito che l'obiettivo fosse dire state molto attenti quando fate le gare, perché se c'è uno sforamento nella spesa sanitaria regionale poi anche le aziende sono chiamate a partecipare, ma è un principio che obiettivamente ritengo abbastanza assurdo, anche perché un'azienda partecipa, cioè non è che un'azienda partecipa, vince una gara, prende un appalto, fornisce del materiale sanitario, non è che dopo anni può dire beh, siccome la regione ha sforato sei chiamato anche tu a ripianare il bilancio. Anche perché obiettivamente io capisco la gara, ma i motivi per cui una regione può sforare il bilancio sanitario possono essere di svariato genere: inefficienza organico, inefficienza o un organico pletorico. Insomma, sappiamo che dare la colpa all'azienda, ma soprattutto questo rischia di far saltare un'impresa su cinque a causa del payback. E lo ribadisce Confindustria Dispositivi Medici, tra l'altro il periodo in questione è 2015-2018, oltre che rischiare di avere aziende che non vogliono più trattare con la sanità regionale. La buona notizia invece è nata di ieri, ma la voglio dare oggi che ieri l'avevo dimenticata. Vi saranno 5.000 insegnanti di sostegno in più nell'anno scolastico 2025-2026 per garantire la continuità didattica degli alunni con la disabilità. Questo lo prevede la bozza a un emendamento e speriamo non produce oneri aggiuntivi pari a 81 milioni di euro e due a decorre per l'anno 2025 e 245 milioni per l'anno 2026. Viene coperta in parte con il fondo per la valorizzazione del sistema scolastico e in parte riducendo le risorse finanziarie destinate alle supplenze brevi e saltuarie. Sì, questo faccio notare che mentre si cercano i soldi il buco delle multe non, adesso vediamo cosa succederà all'emendamento, perché delle multe non riscosse per chi non si è fatto vaccinare i Novax che erano obbligati a vaccinarsi è di 170 milioni che ampiamente basterebbero a coprire la necessità è coperta dei 5.000 insegnanti di sostegno in più per quest'anno e anche in parte per l'anno per il 2025 e anche in parte per il 2026. Io a 170 milioni non rinuncerei. È interessante quello che poi oggi certifica l'Ufficio parlamentare di bilancio, che aver rimodulato il PNRR nel 2023 ha rallentato i progetti, perché è vero che la riforma del codice dei contratti ha ridotto in media di 9 giorni la fase di affidamento degli appalti, quindi con un calo tra i 20 e i 30 giorni nel mezzogiorno. Però insomma il nuovo codice poi ha diminuito del 5% l'utilizzo di procedure aperte e ha aumentato del 2-3% il ricorso a centrali uniche di committenza. Ma l'incertezza della rimodulazione del PNRR ha portato a un rallentamento del 14% dei progetti, soprattutto al nord, nel mezzogiorno e nei piccoli comuni. Un'ultima notizia prima del meteo: oggi è intervenuto, è stato presentato il rapporto annuale dell'INPS, è intervenuto il presidente Gabriele Fava, che ha detto serve un'immigrazione qualificata, il governo è a lavoro su questo.
E per quanto riguarda l'immigrazione, a mio modo di vedere, è possibile ed auspicabile un'integrazione qualificata e governata, cioè laddove oggi registriamo una richiesta o un fabbisogno del tessuto produttivo. In tal senso, se manca manodopera qualificata, dobbiamo andarla a intercettare e integrare nel tessuto produttivo in modo chiaro e regolare. E da questo punto di vista c'è una proposta che stiamo portando avanti di concerto con un ottimo dialogo costruttivo con il legislatore.
Adesso andiamo sul meteo, poi ancora un paio di notizie sui dati sull'occupazione che sono usciti. Abbiamo commentato la settimana scorsa i dati INPS, oggi ci sono i dati dell'Istat, ma la linea è quella. E poi andiamo appunto col primo tema, la Banca Centrale Europea. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti, dicevo dei dati sull'occupazione, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, è l'elemento migliore in questo momento dello scenario economico ancora, perché il PIL si è fermato, è inutile girarci attorno. La produzione industriale ha fatto 21 mesi di calo continuo e resta l'occupazione come dato positivo. Infatti il Presidente del Consiglio dice i dati di oggi dell'Istat sono molto incoraggianti. Quali sono i dati? L'occupazione nel terzo trimestre ha fatto il 62,4%, quindi è la serie migliore da quando la misuriamo e dal 2004. È ancora più bassa l'occupazione in Italia rispetto alla media dei paesi OCSE, però al 62,4% l'occupazione misura chi lavora, fatto 100 chi potrebbe lavorare. La disoccupazione invece misura chi non lavora tra chi lo sta cercando, quindi la differenza è che ci sono persone che non lo stanno cercando perché non sono interessate, perché hanno altri progetti di vita o hanno anche altre limitazioni. Ma anche la disoccupazione va bene perché è scesa al 6,1%, che è il livello più basso dal secondo trimestre del 2007, cioè da prima di Lehman Brothers, per chi ha la mia età. Nel terzo trimestre, nello specifico, ci sono stati 150.000 disoccupati in meno e invece gli occupati sono stati 517.000 in più rispetto al terzo trimestre del 2020. E anche il numero medio di settimane lavorate è stato superiore anche a quello del 2019. Il dato però riguardava in questo caso 2023. Comunque, dove è cresciuta? L'aumento è nella componente full time più 2%, ma anche nella componente part time più 2,2%. Il ricorso invece a cassa integrazione sta leggermente aumentando, ma sappiamo che l'Istat non considera disoccupati i cassa integrati, almeno nella parte iniziale. E poi il costo del lavoro è cresciuto del 4,6% nel terzo trimestre, sia per la componente retributiva più 4,3%, sia per i contributi sociali più 5,1%. Allora, questo vuol dire che lentamente il più o meno il 18% che abbiamo beccato di inflazione dal gennaio 2022 adesso, lentamente attraverso i rinnovi contrattuali, qui parliamo di lavoratori dipendenti, c'è un recupero più 4,6% nel costo del lavoro, vuol dire una crescita più alta e più 4,3% nella retribuzione dell'inflazione, anche se c'è tanta strada da fare. Quello che non è bello però è che la retribuzione cresce del 4,3% e i contributi del 5,1%, tant'è che Confesercenti dice: attenzione, i rinnovi contrattuali spingono le retribuzioni più 4,3%, però sorprende che crescano di più i contributi che devi dare, anche perché io pensavo che tra taglio del cuneo e quindi taglio di quello che era quanto, diciamo, la differenza tra quanto costi e quanto hai in busta paga, avrei dovuto vedere un dato opposto. Adesso non riesco a spiegarlo così, ma e dice la Confesercenti: gli interventi attuati, mi riferisco alle manovre sul cuneo fiscale poi rifinanziate anche in questa manovra, avrebbero dovuto portare a un esito opposto, a una diminuzione del cuneo contributivo. L'unico sospetto che ho è che, essendo il cuneo fiscale intervenuto solo per alcune fasce di lavoratori e per alcuni segmenti, magari in tutte le altre scaglioni, quindi da parte delle aliquote, sia stato più sia aumentato, perché non si riesce a capire come facciano i salari aumentare del 4,3% e i contributi sociali del 5,1%. Qualcuno mi chiede la cassa integrazione. Sì, allora, dal 2021, se non ricordo male, i primi tre mesi che sei in cassa integrazione non risulti disoccupato, cioè sei ancora occupato. Dal terzo mese, superati i tre mesi di cassa integrazione, invece risulti disoccupato, o meglio, per essere più preciso, non risulti occupato. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo allora con il taglio di un quarto di punto della Banca Centrale Europea, la base, quella nuova, visto che non ve l'ho detta, mi date quella nuova. Sì, qualcuno mi dice, guardi che si chiama fiscal day, non parla mai del fiscal drag. Avete ragione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'effetto inflazione poi fa sì che tu magari appartieni a uno scaglione, poniamo 40.000 euro, e hai la tassazione per lo scaglione. Il problema è che i tuoi 40.000 euro con il 18% di inflazione valgono come potere d'acquisto mal calcolati, diciamo 32.000 euro, adesso lo faccio male, 33.000 euro, però tu continui ad avere una tassazione identica a prima e un potere d'acquisto minore, perché la tassazione non viene modificata in base all'inflazione, ovviamente, no? E quindi vuol dire che il prelievo, poniamo, di che tu hai, e da lì c'è l'impoverimento, perché se tu non hai una riduzione del cuneo fiscale o non hai un aumento che inizi a calmierare, tu sì, vieni tassato come prima, solo che i 40.000 euro su cui eri tassato erano 40.000 euro nel 2020 o 2019, adesso ne valgono 32, 33. Altri mi dicono forse perché quando ti aumenta lo stipendio aumenti lo scaglione, quindi aumenti anche i contributi e tassazione, non lo so. Comunque Christine Lagarde, ricorderete i tagli dei tassi, dei tagli dei tassi di interesse, non ha fatto mezzo punto. Si partiva dal 4,5%, record storico da quando esiste l'euro, siamo scesi a questo punto al 3%, un altro taglio da 25 punti base.
The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points.
Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. In particolare, la decisione di ridurre il tasso sui depositi presso la Banca Centrale, tasso mediante il quale il Consiglio direttivo orienta la politica monetaria, scaturisce dalla valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria.
The dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission.
Così Christine Lagarde per quello che riguarda la conferma del taglio sulla base dell'inflazione. Prima di lasciare la parola al professor Masciandaro, sperando che oggi mi sorprenda e dica che invece qualche indicazione è arrivato, Christine Lagarde ha detto due cose. Ha detto: non ci penso proprio all'ipotesi di un taglio di mezzo punto percentuale da gennaio, e oggi nel Consiglio si è discusso anche di un taglio da mezzo punto, abbiamo preferito un quarto di punto. Sentiamo Christine Lagarde sul processo di disinflazione.
The disinflation process is well on track.
Il processo disinflazionistico è ben avviato. Secondo i nostri esperti, l'inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,4% nel 2024, al 2,1% nel 2025, all'1,9% nel 2026 e al 2,1% nel 2027, anno dell'entrata in vigore del sistema ampliato di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea. L'inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porterebbe in media al 2,9% nel 2024, al 2,3% nel 2025 e all'1,9% nel 2026 e 2027.
And 1.9% both in 26 and 27.
Dunque, professor Donato Masciandaro, che insegna politica monetaria all'Università Bocconi, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera, grazie.
Dunque, allora, vediamo, c'è un ascoltatore, giro volentieri la domanda, che dice: però, guardi, forse farà piacere al professor Masciandaro se la politica monetaria della Lagarde continua a essere deresponsabilizzata e a basarsi sui dati meeting by meeting, perché non sostituire i banchieri centrali con un algoritmo guidato dall'intelligenza artificiale. Allora, mi sembra anche più caustico di lei questo messaggio, però devo dire che questa volta Christine Lagarde ci ha detto che non ha nessuna intenzione di tagliare di mezzo punto percentuale i tassi a gennaio, e ha dato le prospettive sull'inflazione media e anche l'inflazione core al 2,4% quest'anno, 2,1% l'anno prossimo, 1,9% nel 2026. E comunque, professore, da quando i tassi erano al 4,5% settembre 2023, siamo, ha tagliato la BCE di un punto e mezzo, siamo al 3%.
E quindi?
No, chiedo a lei, e quindi?
No, e quindi,
facciamo, io dico
no,
e quindi, no. Lei dice e quindi, andiamo avanti
no,
così.
No, e quindi io non capisco perché dovrei cambiare il mio commento.
Era un auspicio, era una sorpresa, ma non è un obbligo, ci mancherebbe.
L'ascoltatore, che ringrazio, ha ragione. Non ci si chiede perché devono riunirsi otto volte l'anno per non dir nulla, quando ormai è chiaro che i tempi della politica monetaria non sono mese per mese, quindi dovrebbero anche smetterla di riunirsi ogni mese, perché se ti riunisci ogni mese e non dici niente, puoi mandare un comunicato stampa senza riunirti, perché non è successo niente, cioè lo capirebbe anche una bambina o un bambino, se tu fai un passo però non dici dove vai, il bambino ti guarda e ti dice ma dove stiamo andando? Quindi non vedo alcuna novità. Il governatore Panetta a metà mese in Bocconi aveva fatto un'uscita completamente diversa, aveva detto smettiamola, l'orientamento restrittivo non va più bene e soprattutto dobbiamo tornare, ha detto back to the future, dobbiamo tornare al passato, dobbiamo tornare a prenderci le responsabilità di indicare al mercato dove stiamo andando, quindi non ci sono novità.
Allora, io sa che in questo caso mi diverto molto a fare il difensore d'ufficio, ma è giusto, di Christine Lagarde. Nel comunicato è scomparso però l'impegno a mantenere la politica monetaria a un livello sufficientemente restrittivo, cioè è scomparsa questa parola che immagino non le basti.
No, non vuol dire niente, perché se io non mi impegno non vuol dire niente, non vuol dire assolutamente niente. Se si continua a dire decidiamo meeting by meeting e poi vediamo, la prossima volta può dire l'esatto contrario, quindi non...
Quindi dice,
non vale niente.
Vale per il meeting e basta, vale fino al prossimo meeting. Senta,
non vale per niente.
Allora, altra domanda. La BCE però sembra consapevole. Allora, intanto la Lagarde ha ammesso che si è discusso anche di mezzo punto percentuale. Però mi sembra di capire, Masciandaro, che la sua critica non è di quanto sta tagliando, ma che non ci stai dando indicazioni. Ho capito bene?
Corretto, mi spiace ricitarlo la seconda volta, ma il governatore della Banca d'Italia ha espresso una posizione completamente diversa, che è quella di dire dobbiamo tornare a prenderci la responsabilità di annunciare qual è il sentire dei tassi di interesse. È evidente che è una posizione di minoranza, perché significa essere molto trasparenti, però nessuno ancora l'aveva detto. E almeno questo è qualcosa in più.
Allora, vedo che qualcuno dice no, ma io ragazzi mi diverto invece a parlare con il professor Masciandaro, perché lo ritengo molto fuori dai denti. Io ho criticato nel passato Trichet senza averlo mai conosciuto, mi riferisco ai vecchi presidenti della BCE. Comunque, torniamo noi, ma io ricordo anche una cosa, va detta, non è che devo difendere Donato Masciandaro, la critica è al comitato della BCE, non a Christine Lagarde. Lei è la presidente, come Draghi lo era, però se non è il comitato poi che decide Masciandaro, quindi cioè non è solo la personalizzazione con Christine Lagarde. Chiaro che poi c'è presidente, questo lo dico io, Draghi forse aveva un altro peso specifico, ma è riuscì a rintuzzare molti attacchi dei tedeschi, della Bundesbank e quant'altro, che erano contrarissimi al whatever it takes all'inizio, ma diciamo la lungimiranza ogni tanto sfugge anche al mondo teutonico. Torniamo a noi, la Banca Centrale Europea nel comunicato e poi nella conferenza stampa dice attenzione, l'economia è in contrazione. Ora, su un'economia in e poi ha detto attendiamo la legge di bilancio da 4 stati membri per lo stimolo di crescita, chiedete agli stati membri. Ecco, io su questo però potrei obiettare, attenzione, lo stimolo della crescita arriva dagli stati membri, ma arriva anche dei tassi di interesse. Io ho raccontato l'altro ieri quanto sia aumentato il mutuo classico, i 770 euro al mese di mutuo che vengono presi come mutuo tipo. Beh, sono calati di 66 euro circa da quando sono iniziati i tagli, adesso saranno altri 16, diciamo 80 euro, ma sono ancora di 200 euro più alti, lo stesso mutuo è di 200 euro più alto rispetto al pre-Covid, al 2019. Cos'è, professore, un modo per dire, beh, sono gli stati che devono fare dare lo stimolo economico, non la BCE?
È un modo, come al solito, per scaricare il barile sulle altrui spalle. La restrizione, dovrebbero dirci qual è il loro tasso di riferimento, perché se il tasso di riferimento è 0.5, cioè 50 punti base, il cosiddetto tasso neutrale, quando la politica monetaria non è né restrittiva né espansiva, se siamo ancora al 3 significa che il tasso reale è 250 punti reali, siamo in piena situazione restrittiva, quindi altro che alleviarsi, non è vero niente.
Cioè lei dice, traduco, che con gli attuali livelli di inflazione e l'attuale rallentamento economico, tassi al 3% anche al netto, levando poi la parte dell'inflazione, sono tassi intorno al 2,5%.
Il cosiddetto tasso neutrale, ma loro non lo dicono, dovrebbe essere 50 punti base il tasso reale. Oggi il tasso reale è molto più alto, quindi è il contrario di quello che dicono.
Oh, allora, con questa, diciamo, apprezzamento per la politica monetaria di Christine Lagarde, io la saluto, professor Masciandaro, le auguro, a questo punto inizia anche con i saluti pre-fine dell'anno, perché adesso non immagino un altro taglio dei tassi da qua a Capodanno, professore, quindi dubito che, beh, magari ci sorprende, dubito che la avremo ospite da qua al 31 dicembre, grazie al professor Donato Masciandaro, che appunto insegna politica monetaria all'Università Bocconi e terrorista del Sole 24 Ore. Adesso andiamo su GR24, poi invece parliamo del piano annunciato dalle Ferrovie dello Stato da 100 miliardi per il periodo 2025-2029. Darò anche qualche riassunto di vari messaggi arrivati. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America.
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando, però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America. Dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Focus Economia.
Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di trasporti. Ho visto molti messaggi sul commento al professor Masciandaro alla decisione della Banca Centrale Europea. Alcuni danno ragione a Masciandaro, altri dicono ma è sempre molto critico con la Banca Centrale Europea. Devo dire che ormai è una linea, io temo che sia una linea quella della Lagarde e del comitato, di non dire, cioè dire vedremo come andranno le cose. Cioè non può essere solo una coincidenza. Comunque, dicevo, parliamo di trasporti, ma non per il TAR che ha fermato l'ordinanza del ministro Salvini che portava a ridurre lo sciopero domani a 4 ore e non 24 ore. No, parliamo di trasporti perché oggi è stato presentato il piano ferroviario, quindi per la rete ferroviaria, ma non solo, a valere per i prossimi 4 anni, ossia fino al 2029. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Sì, parliamo del piano industriale delle ferrovie dello Stato, che vogliono dire 17.000 chilometri di linee ferroviarie gestite dal gruppo FS tramite la controllata RFI, 9.000 treni in circolazione ogni giorno, questo lo dico per dare senso anche delle proporzioni, e 570 milioni di persone che hanno usufruito del treno, banalmente. E piano industriale in cui si va a, diciamo, creare anche una certa discontinuità, su ben capito, nella parte 2025-2029 oltre 100 miliardi di euro in investimenti, di cui una parte più consistente per quello che riguarda la rete. E parleremo adesso con l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, anche dell'avanzamento dei lavori del PNRR. Intanto ringrazio Stefano Donnarumma per averci raggiunto in collegamento. Buonasera, innanzitutto.
Buonasera, direttore.
Allora, dunque, tra gli obiettivi delle nuove linee ferroviarie in alta velocità, aumentare del 30% le persone raggiunte dall'alta velocità, 46 nuovi treni alta velocità, 145 treni regionali, 1260 autobus. Vengo subito però al primo tema. E lei ha anche parlato del recupero della puntualità per oltre 50.000 treni l'anno. Ora sappiamo che su alcune tratte, penso banalmente alla Brescia-Venezia o Brescia-Padova, ma non solo, anche in Sicilia e sulla Napoli-Bari ci sono i lavori in corso, ma tutti noi da utenti abbiamo notato un aumento oggettivamente dei ritardi nella rete ferroviaria. Che cosa sta succedendo, Donnarumma?
Allora, guardi, quello che è avvenuto nel corso di questo anno 2024 è stata sia la sovrapposizione, la presenza di cantieri in un numero oggettivamente mai conosciuto nell'ambito delle ferrovie degli ultimi almeno 20 anni, e si tratta per esempio d'estate di 1400 cantieri, ma in questo momento ce ne sono comunque moltissimi ancora aperti e molti ce ne saranno ancora, perché c'è nel contempo una sovrapposizione dei lavori del PNRR con una vetustà della rete che necessita evidentemente di manutenzione ordinaria e straordinaria. Quindi ci sono interventi molto frequenti che servono a garantire poi la sicurezza e la funzionalità della rete esistente, oltre che lo sviluppo della nuova. A questo va associato un aumento dei passeggeri, che comunque è stato consistente negli ultimi anni, crescente, che nel 2024 ha visto anche questo un picco piuttosto significativo. Quindi di fatto ci sono state questi fattori che sono collegati in ogni caso agli scopi industriali dell'azienda e anche agli obiettivi di miglioramento e di aumento della sicurezza e della funzionalità della rete.
Ecco, c'è chi dice però, e ne abbiamo parlato, che quello che è il punto di forza dell'alta velocità italiana rischia di essere anche un punto di debolezza. Mi spiego, molti hanno fatto notare che per esempio il numero di treni presenti sulla Roma-Milano è doppio o triplo di quelli che esistono per esempio sulla Madrid-Barcellona o sulla Parigi-Lione. Quindi quello che è un punto di forza, noi abbiamo anche, ma devo dire anche in Francia e in Spagna, perché le ferrovie dello Stato, certo, sono entrate anche in Francia e in Spagna, ma dico, certo, noi abbiamo anche due operatori, ma è proprio il numero che da un lato è un punto di forza perché diventa la metropolitana d'Italia, come l'avete chiamato, dall'altro però con così tanti treni, quando c'è un intoppo a cascata si satura tutto.
Eh sì, questo ahimè è inevitabile, perché la linea ferroviaria ad alta velocità corrisponde un po' come a un grande tubo, no? Quindi di conseguenza se a un certo punto si ottura, si blocca, fino a che non si libera e non si può riprendere il traffico ordinario. Lei ha detto bene, ce ne sono tanti. Ora, il troppi probabilmente è una definizione non del tutto corretta, solo per il motivo che questo dipende dallo stato di funzionamento dell'infrastruttura e dipende anche dalla pianificazione. Di fatto di ora in ora durante il giorno, fascia oraria per fascia oraria, ci sono problematiche diverse. È chiaro che il servizio ferroviario in questi anni si è evoluto per cercare di dare una risposta alla grande domanda che c'è sull'alta velocità in Italia, e i lavori che si stanno facendo e che si faranno nei prossimi 3-4 anni sono proprio orientati a questo, non solo a raggiungere più persone in destinazioni che oggi si pensi alla Napoli-Bari, alla Salerno-Reggio Calabria, ma anche nel nord-est italiano, e anche alcuni collegamenti tra l'Adriatico e la parte tirrenica barra appenninica, però di fatto chiaramente questo tipo di attività impatta ulteriormente, per cui noi abbiamo in programma una serie di azioni, tra le quali anche una razionalizzazione dell'offerta e poi banalmente anche una vendita, quindi una proposta commerciale che sia in linea con questo tipo di criticità. Quest'estate una delle cose che è stata fortemente criticata è stato il fatto che non si sapesse, non si avesse notizia dell'eventuale impedimento, insomma, e quindi disfunzione nel viaggio, tant'è vero che da agosto la commercializzazione è stata modificata gradatamente, offrendo al passeggero l'informazione corretta sin dall'acquisto del biglietto. Come dire, non ci metterai 3 ore e 10, ma ce ne metterai 3:50, perché sappiamo già che quel treno non può andare diciamo fluidamente su tutta la tratta, perché ci sono dei cantieri e dobbiamo gestire quindi l'intensità e la densità. Quindi si tratta di attività di varia natura, ma che vanno in questa direzione.
Adesso vorrei andare molto concretamente, anche rapidamente, ai cantieri principali, però mi dica una cosa: ci sono state molte polemiche sui prezzi dei biglietti anche sotto Natale. Allora, sappiamo tutti che è un mercato, che il prezzo per carità cala quando c'è meno richiesta in alcune fasce della settimana, però insomma abbiamo visto la famosa T340 euro e 60 euro per andare da Milano a Reggio Calabria. Ma e cos'è? Tutto si gioca sull'algoritmo, come per le linee aeree?
No, la verità non è solamente algoritmo, il fatto è che la domanda è veramente esageratamente grande, purtroppo l'offerta è minore. Quando si arriva nelle ultime giornate o nell'ultima settimana, 10 giorni, è un poco come quando si cerca di prenotarsi un albergo nella settimana di Natale, però invece di farlo a settembre o ottobre lo fai 5 giorni prima. Se trovi il posto te lo fanno pagare il doppio, ma semplicemente perché non c'è. Quindi non è una volontà speculativa, è una legge del mercato inevitabile, che peraltro per noi non va nemmeno esponenziale, perché devo dirvi che per quanto siano alti questi prezzi, se lei va a vedere i numeri di cui stiamo parlando, a noi non è che ci cambi il bilancio. Quindi alla fine dei conti...
Adesso vediamo dove investirete i 100 miliardi. Allora, intanto vorrei capire, ci sono 25 miliardi che voi avete ricevuto come assegnazione del PNRR,
sì,
secchissimo. Nei 100 miliardi lei includeva anche questi 25?
Certo,
okay.
Allora, perdoni, nei 100 miliardi ci sono i 13-14 miliardi residui di PNRR,
certo, perché 11 li avete già spesi.
Esatto, 11 e probabilmente forse 12, perché l'11 si riferisce a fine ottobre, consideri che l'avanzamento mensile supera i 500 milioni al mese quando le
quindi
attività.
Quindi 11 miliardi, 12 miliardi li avete già spesi, ci sono 13 miliardi residui di PNRR e il resto invece nuovi. Quanta parte andrà sulla rete ferroviaria e quanta invece sul servizio autobus, ANAS? E anche ho visto un gigawatt di fotovoltaico, cioè di questi sostanzialmente 100 miliardi, quanta parte andrà proprio per il lavoro?
Consideri che dei 100 miliardi indicativamente il 60 e anche un po' di più, del 60% è sul ferro, okay. Il 24% è su strada, trasporti rotabili è l'11% e sul settore urbano è l'1,5%, okay. 2%.
Adesso vengo alla parte finale che immagino interessi ancora di più gli ascoltatori, perché riguarda i lavori in essere. E per tutti noi utenti. Allora, PNRR, il terzo valico, noi sappiamo che PNRR è una spada di Damocle che è il giugno 2026. Il terzo valico, avete avuto problemi, diciamo, perché negli ultimi 700 metri per una vena di gas. Vorrei capire, siete convinti che di finire il terzo valico, che ricordo è quello che porterà l'alta velocità tra Milano e Genova e snellirà tutto il traffico anche verso la dorsale tirrenica, ce la farete o no?
Allora guardi, siamo assolutamente convinti di finirlo, nel senso che l'opera verrà completata. Ora la data che è definita nel quadro del del PNRR prevede il giugno del 2026. Noi riteniamo che il passaggio della galleria, che è quello che ci sta creando problemi, consideri che i 600 metri di cui parla lei fanno parte di 50 chilometri di attività, quindi noi siamo praticamente arrivati circa al 90% dell'intera attività e manca ancora un anno e mezzo. Se io le dovessi dire cosa serve per scavare quei 600 metri, in condizioni normali probabilmente un mese avremmo già aperto la galleria e poi dopo potremmo continuare con l'attività di finitura, di allestimento di armamento, ma purtroppo per una questione solo legata alla sicurezza dei lavoratori, perché essendoci gas bisogna adottare una serie di chiaramente di provvedimenti e di accorgimenti assolutamente molto più complessi, più costosi e di maggiore durata, questi tempi saranno un po' più lunghi. Però noi riteniamo di poter finire l'opera non funzionalmente ma sicuramente costruttivamente nei limiti del previsti. Dopodiché con la Comunità Europea stiamo effettuando una rinegoziazione che riguarda, appunto, considerando questi effetti assolutamente esogeni, il considerare questa attività conclusa da un punto di vista costruttivo e poi da terminare da un punto di vista funzionale.
Quindi diciamo ci sarà la galleria e poi un'altra cosa sarà l'armamento, i treni, l'allestimento. Okay.
Certo, si potrà avere un po' di ritardo su quello, però noi riteniamo che sarà un ritardo che, rapportato a un'opera di questa dimensione e considerato la messa in sicurezza di tutto, ci lascerà comunque un'opera di grandissimo.
Allora, vado rapido. La Brescia, a questo punto, perché fino a Brescia c'è già l'alta velocità, Padova, a che punto è e quanta parte sarà effettivamente finanziata dal PNRR?
Allora, sulla Brescia-Padova il dato specifico dell'avanzamento in questo momento non ce l'ho a disposizione, ma in ogni caso non è considerata particolarmente critica dal punto di vista dell'avanzamento. E consideri che quelle più critiche sono quella del Terzo Valico sicuramente, poi c'è un tratto sulla Salerno-Reggio Calabria che ha avuto impedimenti sempre di carattere esogeno, poi c'è giù in Sicilia il lavoro che è stato interrotto a causa della mancanza di acqua, perché la siccità di quest'estate ci ha impedito di far funzionare poi le talpe che consumano moltissima acqua e quindi non era il caso, evidentemente non c'è stato consentito.
Però c'è chi dice, e lei si riferisce alla Palermo Catania-Messina immagino,
sì.
C'è chi dice che insomma c'è stata un errore di progettazione, cioè non avevano pensato a far portare l'acqua lì perché la trivella, la talpa come si chiama in gergo, non è una trivella, è una talpa, ha bisogno di acqua. Non c'è stato un errore di progettazione lì anche, o sottovalutazione?
Guardi, allora su questo mi sento di dire che quando si tratta il tema dell'acqua, di cui mi sono anche molto occupato nella vita, delle infrastrutture idriche, è molto difficile fare previsioni di questo tipo, addirittura prevedere di dover portare l'acqua, perché ci sono anni di grande siccità e ci sono anche anni di abbondanza, di piovosità, quindi è vero che la situazione idrica in Sicilia non è delle migliori ed è un tema non tanto legato alla siccità quanto agli acquedotti. Gli acquedotti siciliani hanno necessità
che ritardo si sta accumulando?
Sono stati maturati circa 6 mesi di ritardo, perché più o meno per 6 mesi noi non abbiamo potuto attivare queste talpe. Però ecco, ciò che mi interessa molto, direttore, dire è, e consideri che io sono entrato 5 mesi fa in azienda, quindi non lo dico per difendere un operato personale, ma quanto per dare giusto senso all'operato dell'azienda. Io sono un ingegnere, le dico che queste opere di questa dimensione vanno pianificate, ma va considerato con largo margine, sia per i tempi sia per i costi, gli effetti esogeni che non sono quasi mai veramente prevedibili.
Ok, però visto che vale 9,7 miliardi la Palermo Catania-Messina ed è fondamentale, perché sennò non ha senso fare il ponte sullo stretto.
Ma certo.
Verrà finita secondo lei quando?
Sì, ma verrà finita comunque nei tempi previsti, salvo il ritardo che io le ho detto. Io ritengo che il ritardo maturato non sarà assolutamente possibile recuperarlo, però l'avanzamento del programma, una volta che funzionano le tappe, si va.
Ma riusciranno a essere dentro il PNRR quei soldi? No, perché mi interessa.
Ma sa che dentro il PNRR, io le voglio anche rappresentare questo, a parte il fatto che, come dicevamo prima, dei 100 miliardi che dobbiamo spendere, in realtà il PNRR ne occupa ancora
13.
E consideri che la gran parte di queste opere sono finanziate. finanziate con altri fondi, mm-hmm. e soprattutto sono finanziate con i contributi dello Stato e con i ricavi che facciamo noi come ferrovie. Okay. Di conseguenza, se anche qualcuna di queste opere, e ci sono delle attività sulla rinegoziazione che vedono alcuni ritardi, dovessero perdere una quota parte di questo finanziamento, non è messa in nessuna discussione il completamento del finanziamento delle
opere. Senta, ultima domanda, la Napoli-Bari che vale 3,2 miliardi, ma è fondamentale anche qui per l'attività economica, perché vuol dire unire, diciamo, le due città principali del nostro sud e rendere anche più agevole da Bari andare, oltre che a Napoli, andare anche a Roma.
È molto importante.
A che punto è l'avanzo? Vale 3 miliardi.
In 3 ore.
Esatto, sì. Bari-Roma in 3 ore, chiaramente cambia anche il modo di lavorare.
Certo.
A che punto è l'avanzamento della Napoli-Bari?
Sta avanzando assolutamente nei tempi. La Napoli-Bari è uno dei cantieri che non ci fa vedere criticità particolari.
Almeno. Ecco, ultimissima domanda. Lei ha detto però che voi volete aumentare l'offerta dell'alta velocità. Non perché mi interessi solo l'alta velocità, lo dico agli ascoltatori, è importante anche l'investimento sulla linea regionale, ci mancherebbe, però...
Ma ce ne sono anche molti, devo dire.
Ma dov'è che immaginate altre linee di alta velocità? Oppure...
Le linee di alta velocità sono quelle previste che abbiamo già commentato, sostanzialmente, e che lavorano nel centro-sud, ci sono alcuni passanti est-ovest che devono essere rinforzati per garantire appunto questo collegamento.
Ah, mi scusi Donnarumma, mi chiedono gli ascoltatori, visto che parlavamo dei ritardi dei treni, ma l'imbuto di Firenze, che a differenza di Bologna, insomma, Bologna, lo dico per chi non sapesse, ha due linee sostanzialmente, l'alta velocità non viaggia sopra la linea ordinaria, e quindi se succede qualcosa alla linea ordinaria
a Firenze stiamo realizzando esattamente la stessa cosa.
Cioè, ma che tempi ci sono?
Il passante sotterraneo necessita credo ancora fino al 2027 se non erro come completamento, e al momento non vediamo ritardi particolari manifestarsi, però ecco, funzionerà esattamente come Bologna, anzi quello è il vero sbottigliamento, tra
quello lo sbottigliamento. Per non dare l'impressione che parliamo solo dell'alta velocità, mi dice una battuta invece gli investimenti sulla linea regionale, che non è meno importante e causa delle volte anche più incazzatura nei passeggeri.
Devo dire che le linee regionali le rappresentano in termini, in realtà, di percentuale di ritardo. Le linee regionali hanno meno ritardo delle linee ad alta
questo
velocità.
Non so se sia una buona notizia, però prego.
Però è così, nel senso che di fatto i regionali sono più puntuali, anche perché compiono distanze più brevi e hanno una puntualità che oscilla nell'intorno dell'80%, che difficilmente invece raggiunta dall'alta velocità per le cause che prima ci dicevamo. Sui regionali non solo c'è una parte piuttosto importante degli investimenti di infrastrutture che appunto fanno parte, consideri che per la qualità del servizio, come chiamiamo noi, che poi la resilienza delle reti, quindi non nuove reti, ma la sistemazione dell'esistenza e la funzionalità delle esistenti, dei 110 miliardi che fanno parte di 195 miliardi dei prossimi 10 anni, il 50 miliardi sono tutti sulla resilienza delle reti, che per lo più sono sulle linee regionali più che su quelle di alta velocità. E poi c'è la flotta, consideri che noi nei prossimi anni, di questi 5 anni, abbiamo previsto 145 nuovi treni che sono destinati proprio al traffico regionale, dei modelli POP 2.0 e ROC. Quindi mentre 46 sono i nuovi ETR 1000 per l'alta velocità, 145 sono i treni del regionale, considerato che già diversa parte della flotta è stata rinnovata, infatti di treni veramente vecchi oggi oramai sul regionale ce ne sono ben pochi.
Allora, grazie all'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, grazie anche perché insomma avevamo molte domande, alcune anche suggerite dagli ascoltatori, ci mancherebbe, molte dei quali non sono solo in auto ma sono anche utilizzatori della rete ferroviaria italiana. Grazie quindi a Stefano Donnarumma.
Grazie a lei, direttore.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Sì, lo so che c'erano moltissime altre domande, insomma, io ho cercato di trasferirle il più possibile, non è che potessi tenere l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato per un'altra ora. Comunque torneremo anche sul tema dei trasporti, mi sembra abbastanza chiara la situazione. Invece noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, torna anche da poco Invidiabile Classifica.